Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Vi leggo la domanda. Che penso sia inizialmente diretta a Francesco Sedda. Un appunto sulla filiera alla quale ha accennato Francesco Sedda. Chi abbandona lo studio spesso lo fa senza nemmeno aver conseguito la maturità. In questo caso il problema si focalizza meramente sull'abbandono precoce della scuola, non sulla questione economica. Spesso il corpo umano alle scuole superiori non è in grado di motivare i giovani sull'importanza di un'istruzione universitaria, né sull'importanza di essere cittadini. Andrebbe ripensata la didattica, quindi, oltre che rivista la... intenda anche una revisione sulla competenza del personale docente?
Michel Serre, un grande filosofo e pedagogo, scriveva: chi forma i formatori. Quando diciamo che vogliamo investire sull'università, stiamo anche parlando del corpo docente futuro, stiamo parlando di come poi le persone vanno nelle classi, la classe di mia figlia che studia a Riva, o mia moglie che adesso, appunto, vi dicevo, sta facendo le supplenze al Tuveri, e tocchi con mano, da un lato le potenzialità enormi. Mia figlia è andata, ha cantato Nanne Dumeu, e la maestra ha subito recepito, e tutti si sono visti il video di Nanne Dumeu, ha iniziato a parlare in sardo, a cantare in sardo a scuola, ad aprirsi al territorio. Dall'altro vedi ragazzi magari di seconda media completamente scollati dal loro territorio, che non sanno dove è Calasetta, che in Sardegna si parla il tabarchino, o dove è Stintino, cosa c'entrano Olbia con Cagliari, che magari vivono il loro venire da Sant'Elia ancora come un limite, che vedono Cagliari come un ente generico. Allora è chiaro che noi dobbiamo riportare qualità lì, dobbiamo ridare prestigio anche al ruolo della docenza. Cioè noi viviamo, lo ripeto, ma non per vittimismo, ma per consapevolezza, noi viviamo in uno Stato che ha distrutto il sistema dell'istruzione. Allora o noi facciamo un altro Stato diverso, oppure rischiamo semplicemente di ritrovarci qui nuovamente a parlare di questo.
La devo interrompere. Certo. Segue la prenotazione di Agus per Sedda Presidente.
Molto rapidamente, riguardo alla dispersione scolastica, due temi. Da un lato ci sono già in corso delle politiche che possono essere riviste, possono essere ridefinite, ma che sarebbe suicida lasciar perdere e chiudere, e mi riferisco in particolare a tutti a scuola. E poi credo che l'intervento oggi prioritario sia quello sul diritto allo studio e sulle forme di sostegno anche agli studenti delle scuole superiori, che in questa fase spesso abbandonano gli studi, e anche per la necessità di cercarsi magari un piccolo lavoro mal retribuito, ma che consenta comunque a queste persone di portare qualche soldo a casa. Io credo che sia inaccettabile oggi e non superare la dicotomia, appunto, tra poter studiare e dover lavorare, e credo che questo sia una delle prime cose da fare nella prossima legislatura, appunto con l'introduzione di un presalario.
Grazie Agus, passo la parola a Diana Desogus, Presidente.
Allora, se si parla di abbandono scolastico, bisogna andare a indagare sin dall'inizio del percorso. Non si può pensare di prendere in considerazione i momenti finali, le scuole superiori o l'università. Bisogna restituire la dignità, noi parlavamo del corpo docente, la dignità dell'insegnamento, la dignità della scuola, in una situazione nella quale per anni abbiamo visto la scuola attaccata dal punto di vista legislativo e da una carenza di risorse paurosa, mai vista prima, negli ultimi 10-15 anni è veramente una cosa paurosa. Quando un ragazzino inizia il suo percorso scolastico senza avere la possibilità di essere seguito adeguatamente, con i suoi tempi di E vabbè, allora, mancano gli insegnanti di sostegno, non abbiamo la possibilità di classi con un numero adeguato di alunni per insegnante, non abbiamo risorse per la scuola, è chiaro che poi a un certo punto il percorso si interrompa.
Perfetto, grazie.
D'accordo, perché la nostra regione è una di quelle che per quanto ha potuto in questi anni ha messo risorse sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica sia per quanto riguarda le attività extracurricolari. Tutti in scuola ha occupato 2000 persone nei progetti paralleli. In questo senso però mi risulta che appunto si sia riusciti in questo modo a evitare i tagli a livello statale, perché a livello statale è vero, l'istruzione è stata sottofinanziata. Questo però vale sia per le forze politiche che governavano sino a ieri, sia per quelle che governano sino a oggi. La prima finanziaria è già stata approvata, però non si può parlare di tagli quando su altre cose si è tagliato, allora, su questo no.
Allora, tutti in scuola sono dei progetti frammentari che riguardano soltanto un numero ristretto di istituti che partecipano e di ragazzini che partecipano, ed è molte volte sono stati un dispendio di risorse economiche incredibili, perché io ho visto insegnanti venire a scuola nel mese di giugno fino al 30 di giugno, dove quando i bambini non hanno più nessuna voglia, per due bambini vengono pagati degli insegnanti. Quindi no, si struttura dall'inizio dell'anno scolastico in maniera coerente, e coerente anche rispetto alla progettualità delle singole scuole, non cose calate così dall'alto in maniera non logica, non coerente, fuori da quella che è la programmazione dei singoli istituti. Chiedete alle scuole cosa serve. Perfetto. Non date dall'alto quello che voi decidete di dare. Sono gli stessi istituti scolastici che devono dire dove migliorare, come poter migliorare la qualità del servizio scolastico che si offre ai ragazzi.
Diana, grazie. Passo la parola. In realtà la prenotazione era prima di Zuddas.
Allora,
decidete.
Michele, prego.
Beh, è più vicino il microfono. Murgia per Murgia presidente.
No, ma io mi piace le polemiche, mi diverte pure, però siamo abituati a guardare i dati. I dati, c'è uno sforzo, probabilmente non è stato tarato bene in questi ultimi 20 anni. Siamo al 21% di dispersione. Io andrei a guardare quelle regioni che fanno bene. L'Abruzzo, per esempio, è al 7,4%, è più basso della media europea. Trento uguale, 7,8%. L'Umbria al 9,3%. Evidentemente lì i loro progetti funzionano meglio. Attenzione, che è una questione di sensibilità e di prossimità. Quella è l'età fragile. In quel periodo i nostri giovani, io mi misuro con mia figlia adesso, 14 anni, ma lo sapete qual è la turbolenza, no? Che se sbagli un attimo, se vai al liceo, prendi la scuola sbagliata, lì hai quasi finito. Quindi quel livello di attenzione continua non deve essere solo dentro in scuola, dentro la scuola, deve essere nella società. Tutta deve essere evocata a quel percorso di formazione. Ed è una riflessione che ci interessa a tutti, anche fuori dalla polemica. Non ci si deve fare polemica su queste cose, non serve a niente fare polemica su queste cose, bisogna prendersi tutti insieme e fare un piano di dispersione scolastica zero. Non ci arriviamo, ma la facciamo.
Grazie Murgia, passiamo la parola a ho detto grazie Murgia. No, passo la parola a Zuddas. No, non si
grazie.
Per lei, vicepresidente.
No, vabbè, intanto riprendo un pochino quello che ha detto Andrea, perché quando abbiamo la Sardegna al primo posto per dispersione scolastica, insomma, vantare risultati positivi mi sembra un po' difficile. Riprendo invece la domanda, quindi entrando nel concreto, quindi la dispersione scolastica. Intanto i fattori possono essere due. Sì, può essere anche la capacità o incapacità del corpo docente, ma quello è un altro aspetto. Iniziamo a pensare anche che magari i giovani hanno meno speranza di poter utilizzare il titolo di studio per poter diventare autonomi, per poter trovare un lavoro, e che quindi il titolo di studio possa servire a qualcosa. Perché magari e magari anche le famiglie, non solo i giovani, magari anche all'interno delle famiglie ci può essere il genitore, perché a me è capitato anche di sentirlo, un ragazzo che magari non andava bene a scuola, cercati lavoro piuttosto che cercare di capire il problema del ragazzo all'interno del percorso scolastico, capire se era il percorso giusto, capire anche se ci poteva essere anche qualche problema a livello di corpo docente. Poi mi pongo la domanda: come può essere un corpo docente motivato se la maggior parte dei docenti sono dei precari? Quindi da una parte gli studenti, dall'altra degli insegnanti che sono, posso capire, anche demotivati, cioè nell'arco di un anno non sanno se continueranno a fare quel lavoro o se dovranno fare qualcos'altro, quindi possono essere entrambi i motivi.
Grazie. Zudas, qualcun altro?
Sì, allora, io vorrei, se possibile, riportare il discorso sull'università e parlare un po' di esperienza personale, visto che sono 14 anni che collaboro con l'università.
Un minuto.
Finito. No, allora, la cosa fondamentale è questa. Vi faccio un esempio concreto. In giurisprudenza, un ragazzo che adesso è diventato un amico, nei primi due anni, per questioni diverse, era riuscito a dare solo 6 esami, ecco. Poi nel giro di 3 anni, cioè, è venuto, gli abbiamo semplicemente rimesso, come possiamo dire, nei binari, semplicemente, e in 3 anni è riuscito a dare tutti gli esami di giurisprudenza e adesso ad aprile si laureerà. Cosa vuol dire questo esempio? Che talvolta lo studente universitario, soprattutto nei primi anni, ha necessità di essere un po' guidato, perché arriva dal liceo o dalle superiori, diciamo così, in cui tu sai, domani c'è la verifica, dopodomani c'è la verifica. Entriamo all'università ed è un mondo dove è tutto autogestito, nel senso che decidiamo noi quali esami seguire, quale cose seguire. E se non abbiamo dei professori, ma dei cultori della materia o dei tutor che seguono lo studente, che magari riescono anche a indirizzarlo, quindi secondo me sarebbe è molto funzionale nell'ottica di evitare la dispersione scolastica e consentire che si laurei, quello di accompagnare lo studente il più possibile, perché tutti hanno le potenzialità secondo me per prendere la laurea, però a volte si sentono abbandonati, anche vedono il docente come qualcosa di lontano, quindi questo secondo me può essere un bel modo di...
Grazie. Se vuole intervenire anche Sollai, manca... Certo, Perpili, Presidente.
È allarmante questo dato e dovrebbe invitare a rifletterci dell'abbandono scolastico in Sardegna, che è uno dei più alti in tutta l'Europa. Non credo che si possa semplicemente imputare al sistema scolastico, all'organizzazione scolastica in sé. Io credo che si inserisce in un contesto particolarmente fragile come quello sardo, anche dal punto di vista economico. Ovviamente vi è la disincentivazione allo studio nel momento in cui tutto ciò che ti circonda non ti fa pensare che quel titolo di studio in qualche modo possa valere, possa essere utile per il tuo futuro. Ma io credo che si inserisca questo dato, va valutato con attenzione, anche dal punto di vista, oltre che economico, culturale, nel senso che la scuola, anche qui ritorno sempre sulla stessa questione, la scuola in Sardegna è una scuola italiana, lontano dalla cultura, dalla lingua, dalla storia del nostro popolo. Cerchiamo di uscire un po' da una mentalità urbana che molto spesso ci permea tutti quanti e proiettiamoci all'interno delle comunità dei nostri paesi, dove, sì, concludo velocemente, dove i giovani molto spesso tra di loro, in famiglia, nella socialità, parlano il sardo e poi si ritrovano in una scuola dove il sardo non lo puoi parlare, dove il sardo è completamente bandito. Insomma, c'è anche un problema culturale. Questo dato evidentemente è un campanello d'allarme rispetto a tanti fattori.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.